Ad alta voce, Alessandro Benvenuti legge La ragazza di Bube di Carlo Cassola.
Mara, un carcere, se l'era immaginato in un modo molto più tetro. Salvo i due cancelli dell'ingresso e le molte formalità per aprirli, all'interno sembrava un edificio qualsiasi. Attraversarono una dopo l'altra 4 o 5 stanze che sembravano dei normali uffici con impiegati vestiti in borghese. Li fecero quindi passare in una stanza, anch'essa arredata a ufficio, ma dove non c'era nessuno. Furono lasciati soli. «Lo faranno venire qui?» domandò Mara. Il padre scosse la testa. «No, ci faranno andare noi in parlatorio, che è una stanza divisa in due da un'inferriata». E stava per aggiungere che lui queste cose le sapeva per esperienza personale, ma si fermò in tempo. D'essere stato in carcere, infatti, non lo diceva a nessuno, perché non c'era stato mica per ragioni politiche. L'agente di custodia, un meridionale, tornò con un foglio. Disse: «Qui il permesso c'è per una sola persona, per la Castellucci Mara». «Ma come?» fece Lidori. «L'avvocato ci ha detto di averlo richiesto anche per noi due». L'agente ebbe un gesto come per dire che lui non ci poteva far niente. «Qui il permesso parla chiaro, è solo per lei», aggiunse indicando Mara. Mara si era sentita stringere il cuore. Questo proprio non ci voleva. Non si era preparata a vedere Bube da sola. Si rivolse smarrita al padre, a Lidori. «Bisogna che ti faccia coraggio, Mara», disse Lidori. «Deve andarci da sola». Il padre si ribellò. «Almeno me potrebbero farmi entrare, giusto per accompagnare lei. Mi dispiace, ma non posso farci nulla», disse la gente. «O la signorina rinuncia al colloquio, oppure va da sola». «No, sola no, rinuncio», stava per dire Mara, ma subitaneamente sentì una forza straordinaria invaderla tutta. Alzò fieramente la testa e disse: «Va bene, vado sola». E rivolse a Lidori e al padre un sorriso come per dire che stessero tranquilli, che a lei non faceva impressione niente. Ed era proprio così. Camminava dietro la gente tranquilla, sicura di sé. Entrata nel parlatorio, guardò con indifferenza la doppia inferriata dietro cui sarebbe comparso Bube. La gente suonò un campanello, poi si rivolse a lei. «Il colloquio dura un quarto d'ora», disse con voce monotona. «Ricordatevi che tra voi e il detenuto non ci deve essere nessuna comunicazione segreta, né con gesti né con parole. Mi avete capito?» Mara rispose di sì. Era fiera, immensamente fiera di essere così calma. E quando Bube comparve, seguito anche lui da un agente, lo guardò tranquilla. Gli sorrise perfino. «Ciao, Bube», disse con voce limpida e forte. Lui invece era pallido e tremante. «Ciao, Mara, sono felice di rivederti». Egli inghiottì. «Anch'io. Quanto tempo era che non ci vedevamo? Ma tu non sei per nulla cambiato. Stai proprio bene. Sei anche ingrassato. E me come mi trovi?» Egli balbettò qualcosa. «Ci sono di là mio padre e Lidori, ma loro non avevano il permesso e non li hanno fatti entrare. Sai, stamane abbiamo parlato con l'avvocato. Ci ha detto di star tranquilli. Anche tu sei tranquillo, vero?» Lo fissava negli occhi, ma non lo guardava veramente. Capiva che se lo avesse guardato le sarebbe venuto meno il coraggio e continuò quella specie di monologo interrotta appena da qualche monosillabo di Bube. Gli raccontò cosa aveva fatto in quel tempo, del periodo passato a Poggibonsi, della madre che si era operata, di lei che era tornata a servizio. «E tu?» gli disse. «Che hai fatto in tutto questo tempo?» «Io», cominciò Bube, ma non andò avanti. «Forse non me lo vuol dire in presenza di questi sbirri», pensò Mara. Ma no, era che non ce la faceva spiccicar parola. «Ma che hai di startene così in muto? Fatti anima, andiamo!» E rise, per dargli coraggio. «È che avevo tanto desiderio di rivederti, ma rivederti dietro queste sbarre!» E cominciò a piangere, silenziosamente. Mara aveva chiuso gli occhi. «Bisogna che non lo guardi, bisogna che non lo guardi!» si ripeteva. «Basta, smettila!» gli intimò. «Che uomo sei a disperarti così?» Bube smise, ma continuava a tenere la faccia china. «Non ti devi abbattere, hai capito? Non ti devi abbattere. Cerca di star sereno. Hai i tuoi amici fuori che non ti abbandonano mica, eh. Sei nelle mani di un bravo avvocato. Andrà tutto a finir bene, vedrai. Ma tu non ti devi far prendere dall'avvilimento, devi reagire, hai capito?» «Sì, Mara, scusami, ma mi ha fatto così impressione rivederti. Io Non è che sia scoraggiato, tutt'altro. Io capisco, ci vuol pazienza, ma sai, la galera in principio fa effetto a tutti. Piuttosto hai bisogno di qualcosa. No, no, di niente. È venuta mia sorella domenica e mi ha portato la biancheria. Non ho bisogno di niente, t'assicuro. Semmai fammelo sapere, non dubitare. Quelle 3.000 lire che mi desti per la borsetta sono a tua disposizione. Grazie, ma non importa. Ora che lui aveva recuperato la calma, Mara non aveva più paura di perdere il controllo dei nervi, ma non sapeva di che parlare. Fu lui a rompere il silenzio. «Mara, ti volevo domandare una cosa. Di!» Egli si voltò indietro, come se la presenza del carceriere lo imbarazzasse. Poi le disse: «Tu per me senti sempre quello che sentivi allora? Voglio dire, durante la mia lontananza, non è che hai cambiato idea. Capisci cosa intendo dire? E perché avrei dovuto cambiare idea? Sai, quando uno è solo, lontano, si mette in testa tante cose. Io quando ero là avevo un pensiero tale. Ora almeno ti ho veduta, sono più tranquillo. Ma certo che devi star tranquillo. Tornerai a trovarmi, ma naturalmente, appena mi ridaranno il permesso». «Il tempo è scaduto», disse la gente. «Andiamo, salutatevi. Ciao, Bube. Stai di buon animo. Ciao Mara, m'ha fatto tanto bene rivederti. Ora non ho più paura di niente». Un nuovo pensiero cominciò a roderla mentre erano in trattoria. Sulle prime il sollievo di essere uscita dal carcere e le strade piene di gente, e poi la soddisfazione di sedere in trattoria e l'appetito anche che le era venuto, tutto questo l'aveva distratta, ma dopo si rimise a pensare al colloquio con Bube. Lì in parlatorio lei si era volutamente vietata ogni sentimento di compassione. Solo così aveva potuto consolare Bube e risollevargli il morale, ma ora la faccia avvilita di lui e certe cose che aveva detto, e soprattutto quelle lacrime silenziose, le tornavano alla memoria e le stringevano il cuore. Dio, com'era pallido quando è entrato. Non gli riusciva nemmeno di parlare. Appena cominciato a parlare si è messa a piangere. Meno male che quando ci siamo lasciati era contento. Me l'ha detto anche. Ora che ti ho visto, sono contento. Allora, Marina, che cosa vuoi per dopo? Quello che ti pare, babbo. Prendi una bistecca. Hai bisogno di nutrirti. Sei pallida, hai l'aria stanca. Ma no, sto bene. Quei delinquenti, inveì Dori, ci avessero lasciato passare anche noi, saremmo stati d'aiuto. T'ha fatto impressione, eh? Le disse il padre, vederlo dietro l'inferriata. No, ti assicuro, non mi ha fatto impressione, ce l'ho preparata. Sai, mamma non voleva assolutamente che ti ci portassi, ma ha fatto una scenata ieri sera. Ma io ho pensato, per quel povero figliolo è un conforto se la può rivedere. Ecco qual era il pensiero che la rodeva. Ora se ne rendeva chiaramente conto. Se non poteva lasciare Bube mentre era lontano, meno che mai avrebbe potuto lasciarlo ora che era in carcere. Babbo, hai ragione tu. Non posso più restare a Poggi Bonsi. Devo tornare a casa. Poco dopo le 4:30 erano di ritorno a Poggi Bonsi. Mara scese, suonò il campanello, ma come prevedeva non c'era nessuno e lei non aveva la chiave. «Te l'ho detto che avremmo trovato chiuso. E che importa?» fece il padre. «Tu intanto vieni via con noi, poi con comodo torneremo a prendere la tua roba». «No, è meglio che rimanga. Stasera lo dica la signora e domattina prendi il treno e me ne torno a casa». Era sceso anche Lidori. «Dai retta a me, stasera intanto torna a casa, ti farà bene con quello che hai passato». «Perché tu, Mara, sei una che lì per lì si fa forza, ma ne risente magari dopo. Ma figurati, io semmai l'impressione forte l'ho avuta quando babbo è venuto a dirmi che lo avevano arrestato. Ma oggi cosa vuoi che sia stato?» «Beh, e se proprio hai deciso, intanto per un po' ti terremo compagnia noi. Andiamocene a un caffè». Nella prima stanza c'era pieno di gente che ascoltava la trasmissione della partita, ma una seconda stanza era vuota. L'autista rimase anche lui a sentir la radio e loro tre si misero a un tavolo. Lidori ricominciò a parlare dell'avvocato. Bisognava assolutamente cercarne un altro, uno che fosse davvero un compagno, che si prendesse a cuore la causa. Il padre obiettò timidamente che se lo aveva scelto il partito ci se ne poteva fidare. Ma il partito, se lo vuoi sapere, ha fatto tutto al rovescio. E poi è presto detto il partito. Noi di Volterra sì che ci prendiamo a cuore la cosa, perché Bube è un nostro compagno, ma a Pisa, o peggio ancora a Firenze, le cose le prendono sotto gamba. Ne hanno tante a cui pensare. Ma già voglio andarci da me a parlare in federazione. Voglio sapere, per cominciare, perché hanno scelto questo Raffaelli e non invece un Signori, che è un nostro compagno ed è stato anche candidato alle elezioni. Oppure un luminare del foro, senza guardare al colore politico. Basta promettergli una bella cifra se lo tira fuori di galera e poi lo vedi come si muove. Ecco, la cosa, secondo me, andrebbe aggiustata così. Prendere due avvocati. Uno, un compagno che senta la causa dal punto di vista politico. E l'altro, un grosso nome del foro di Firenze, o magari di Roma. Mara approvava con la testa. Ledori sì che era in gamba, non si accontentava di quello che gli dicevano, ci voleva veder chiaro lui nelle cose. Ecco in che modo si fa. Stasera stessa ne parlo coi compagni e in settimana rifaccio una scappata a Firenze e vi assicuro che la causa la metto in buone mani. Ma come? Un avvocato che non sa dirci niente, che bisogna che aspetti la sentenza istruttoria per farsi un'idea della causa. Ma quello, scommetto, alla causa non ci ha ancora pensato 5 minuti. Chissà magari quante altre ne ha per le mani. «È che non è convinto», disse il padre. «È capace che si sia assunto quest'obbligo di malavoglia. E allora lo dica! Non c'è mica altro che lui di avvocati!» «Lidori, mi raccomando a te», disse Mara. «Se non ti prendi a cuore la cosa a te, è finita». «Non dubitare», la rassicurò Lidori. «Io non sarò fermo di certo. Se gli altri dormono, ci penso io a svegliarli». La partita era terminata. L'autista si affacciò alla porta. «Si fa tardi, bisogna andare. Ora si va», rispose sgarbatamente Lidori. «Anche dei permessi. Noi ce la siamo rifatta con quelli del carcere. Ma la colpa anche lì è dell'avvocato. Mica si doveva limitare a fare la richiesta. Doveva accertarsi che i permessi ci fossero. Metti che non l'avessero dato nemmeno a lei. Il viaggio allora l'avremmo fatto per nulla?» Trascinato dal fervore del discorso si alzò e il padre lo prese per il segnale della partenza perché si alzò anche lui. Gli addii furono rapidi. «Allora, Marina, mi raccomando, domani ti aspettiamo a casa». E il padre la abbracciò e montò in macchina. «Ciao, Mara», le disse Lidori, stringendole con forza la mano e guardandola negli occhi. Mara ricambiò lo sguardo e la stretta, e in questo modo si dissero che facevano pieno affidamento l'uno sull'altra. Anche l'autista le diede la mano e si affrettò a montare al volante. L'auto partì. Da dietro le fecero ancora dei cenni di saluto e Mara si ritrovò sola sul marciapiede. La sua giornata non era finita. Le toccava ricercare Stefano. L'ora dell'appuntamento era passata da troppo tempo perché potesse pensare di trovarcela ancora, ma forse era rimasto per lì. Fece 2 o 3 volte la strada principale, a meno che non sia andata al cinema, o più facile al Luna Park. Ma non le andava di fare la strada fino al Luna Park. Oltretutto, cominciava a sentirsi stanca. Così rimase a girellare per il corso, fermandosi a guardare le vetrine e a spiare dentro i caffè se per caso lo vedesse. Imbruniva, i lampioni erano già accesi e gli interni dei locali illuminati. C'era un capannello davanti a un caffè dove era esposto il tabellone della Sisal. Mara si ricordò di aver giocato anche lei quella settimana. Cercò di vedere i risultati alzandosi sulle punte dei piedi. Un giovanotto uscendo dalla calca la urtò, le chiese scusa e subito dopo esclamò: «Oh, chi si vede? La Monteguidina!» «Hai visto Stefano?» gli domandò subito lei. «Sì, l'ho veduto», rispose Mario. «Fammi pensare dove... Ah, stava andando al cinema. Quanto tempo fa?» «Sarà stato 1 ora fa». «Ma ne sei sicuro?» «Certo che ne sono sicuro. Ora dimmi una cosa a te, Mara. L'hai più veduta, Ines?» «Sì, l'ho veduta. Sta per sposare. Anzi, si deve essere sposata proprio in questi giorni». «L'avessi saputo, le avrei mandato gli auguri», disse Mario e rise, ma si vedeva che c'era rimasto male. Mara riprese a girellare. Vide la latteria aperta. Entrò con l'intenzione di far 2 chiacchiere con la lattaia, ma era troppo occupata a servire i clienti. Uscì, si rimise in giro. Si sentiva mortalmente stanca. Alla fine si appoggiò a uno stipite all'ingresso del cinema. Lo avrebbe aspettato lì. C'era un orologio sopra la cassa. Segnava le 7:10. L'appuntamento era alle 4. Stefano tutt'al più poteva averla aspettata fino alle 4:15. Anche quella volta che era venuto il padre a dirle dell'arresto di Bube, Stefano aveva aspettato 3/4 d'ora e poi se n'era andato al cinema. Così gli aveva raccontato lui stesso la domenica dopo. E lei gli aveva detto di Bube. E poi gli si era buttata fra le braccia, perché mai come in quel momento aveva sentito bisogno del suo appoggio, della sua protezione. Era arrivata a dirgli: «Sì, Stefano, sarò tua, ti sposerò. Considerami come se fossi già tua moglie. Portami in camera tua, Stefano. Mi hai detto che non c'è nessuno in casa. Perché non mi ci porti?» Voleva essere sua, subito, senza più attendere un'ora. Far accadere l'irreparabile perché poi non le fosse più possibile tornare indietro. Ma Stefano non la intendeva così. Voleva averla, ma legalmente e per tutta la vita. E invece, la domenica dopo, lei era di nuovo incerta e non aveva risposto nulla quando Stefano le aveva detto: «È venuto il momento che tu ti decida, o lui o me. Mara non si può continuare così». Bene, ora aveva deciso. Lì, in trattoria, aveva deciso. Un attimo prima di dire al padre che sarebbe tornata a casa. Tornava a casa non perché avesse paura che in quella famiglia venissero a sapere che il suo fidanzato era in galera. Figuriamoci se era per questo. Lei non se ne vergognava mica di Bube. E davanti a quella gente, poi. Quella gente non faceva che parlare male dei comunisti. Li sentiva quando erano a tavola dire che i comunisti bisognava metterli tutti in galera, anzi no, che bisognava ammazzarli tutti. E sentiva anche il padre raccomandarsi di parlar piano, che in cucina c'era quella là che era figliola di un comunista. E giovanotto forte, chi se ne frega se è figliola di un comunista? Shh, parla piano, vuoi che vada a ridir fuori i nostri discorsi? Guardò l'orologio. Erano 7:10. Stefano non avrebbe potuto tardar molto. Con lui sarebbe stata franca. Non gli avrebbe nascosto nulla. Gli avrebbe detto: «Stefano, io non so se amo te o Bube, ma i miei sentimenti non c'entrano nulla con la decisione che ho preso. Io sono la ragazza di Bube». Ecco, era così. Lei era la ragazza di Bube. Non poteva abbandonarlo. Sarebbe stata un'inaudita vigliaccheria se lo avesse abbandonato ora che era in galera.